Allora, non so se lo sa, ma esiste la scala dell'understatement. È tipo la scala Richter.
Sì.
La presenta la scala Richter, sì.
Sì, sì, sì.
Questa invece di misurare i terremoti, però, misura l'intensità dell'understatement, per capirci. Al grado 1 c'è pochissimo understatement, tipo gli Iron Maiden che fanno The Number of the Beast. Invece al grado 10, che è il massimo dell'understatement, c'è sempre The Number of the Beast degli Iron Maiden, ma cantata da Mattarella, piano, per non disturbare, quasi un sussurro. Ecco, noi siamo oltre il grado 10 della scala dell'understatement. Abbiamo dato così poca enfasi al ritorno del giorno delle locuste che nemmeno l'abbiamo annunciato. Cioè, stiamo agendo in un sostanziale stato di clandestinità.
Esatto, sono d'accordo con te.
E quindi mano negra?
Mano negra?
Ho detto, stiamo agendo in un sostanziale stato di clandestinità. E quindi mano negra?
Clandestina.
Argelino?
Clandestino.
Mexicano?
Clandestino.
Marijuana?
Clandestina.
No, non clandestina, no. Illegal.
Illegal, non me lo ricordavo.
Alla quarta... No, non lo rifacciamo tutto.
No.
Perché già abbiamo meno tempo, come avete visto. Cominciamo più tardi quest'anno. Nemmeno quello abbiamo detto. Altro che grado 10 della scala dell'understatement. Ma allora, perché nonostante tutta questa pozza di understatement siamo ancora qui? Beh, siamo qui innanzitutto a consumare il lutto di una grave perdita. Perché nella vita c'è chi resta e c'è chi va. C'è chi resta a riva, come noi, incatenato dalla risacca della vita, e chi invece va a surfare sulle onde spumeggianti del futuro. Noi siamo quelli che restano, i vinti, lui invece è quello che va e corre fiero incontro ai suoi allori. Lui è naturalmente il professor Alessandro Santoro, niente popò di più che esso. E noi per anni abbiamo condiviso con il professor Santoro un pezzo di strada, viaggiando alla stessa andatura, parlando lo stesso linguaggio, condividendo gli stessi valori. E poi, trovatici di fronte al bivio proposto dal destino, noi abbiamo proseguito lungo la vecchia strada, quella che conduce alla damnatio di una certa quanto dignitosa miseria. E invece lui ha scelto l'abbrivio del successo, il richiamo del denaro, la lusinga del potere. Troppo?
No, vabbè.
Va bene.
Un po' è vero.
Facciamogliela pesare. Facciamogliela pesare almeno un po'.
Pochino.
Il minimo sindacale. Comunque ora non è più con noi. A separarci adesso è l'oceano. Un oceano reale quanto metaforico. Lei, professor Di Stefano, è qui che si azzuffa con il capitalismo. Lui adesso è... il capitalismo.
No, questo forse è un po' eccessivo.
Questo è troppo?
Sì, questo è troppo.
No, perché poi uno si fa l'idea che è andato a fare il trader d'assalto, l'amministratore assettato
di salto. Un ricercatore e un economista di grande livello.
Adesso non ci rimette dell'altro understatement. Diciamo
no,
che...
è un dato oggettivo.
Per far capire agli ascoltatori, diciamo che come un imperatore dell'antica Roma... potrà d'ora in poi decidere con un pollice il destino di interi popoli umiliati, ma essendo più Marco Aurelio che Caligola, agirà sempre per il bene. Speriamo.
Sì,
e poi se si monta la testa... Vabbè, comunque gli dedichiamo un inno di saluto, per Alessandro, detto Ale, ascoltiamo Ale, canta il professor Di Stefano.
Non so di cosa tu stia parlando.
Presente Ale fa Ale
Ale
Il gioco lì. Dai.
Però dovremmo essere più trasparenti su dire cosa fa.
Ma chi se ne frega del
Ma no, ma non è corretto.
Ma come non è corretto? Ale
No, ma questo... Ale va bene. Però non è andato a lavorare per Berkshire il fondo di Warren Buffett.
Non ancora.
No, assolutamente.
Un domani chissà.
Vabbè, però per oggi no.
È facile cadere in tentazione. Va bene, abbiamo tributato, come dire, saluti ed onori al professor Alessandro Santoro, che quest'anno, ai noi, non sarà più.
Non potrà più esserlo fisicamente, anche per mandato.
E quindi noi stiamo qui a nuotare a rana nella nostra pozzanghera di understatement. Ma andiamo a cominciare rapidamente, visto che quest'anno ci abbiamo pure un pezzo in meno. E quindi da dove ripartiamo? Ripartiamo, come dire, da un usato sicuro, che è quello dell'inflazione in rialzo negli Stati Uniti.
Sì, usato sicuro perché I dati sono proprio di ieri, erano estremamente attesi perché, come sapete dai GR di Radio Popolare, dalla cronaca, ci si aspetta una decisione di un possibile primo taglio dei tassi da parte della Fed, e quindi l'andamento dell'inflazione, così come quello dell'occupazione, sono due punti cruciali. Bene, ieri è uscito il dato appunto sull'inflazione USA, che è in rialzo, 2,9% su base annua, 3,1% se si escludono energia e alimentari, ma in linea con le attese, quindi non, da questo punto di vista non c'è stato alcun terremoto, perché seppur quel 2,9 sia il livello più alto da gennaio, cioè da quando Trump si è insediato alla Casa Bianca, comunque era ampiamente preventivato e previsto. Se si considera che l'effetto dei dazi si farà sentire veramente solo nei prossimi mesi, è ovvio che il rischio è comunque quello di un trend in ulteriore salita, almeno nel prossimo semestre. Invece il dato sul mercato del lavoro è andato peggio delle attese. Le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono state pari a 263.000 contro le 235.000 previste, e questo conferma quello che già Powell aveva anticipato nel suo discorso a Jackson Hole, la famosa riunione che si tiene a fine agosto dei governatori, delle banche centrali, degli economisti, promossa dalla locale sede della Fed. Le sorprese sono iniziate il 1 agosto, quando sono stati rivisti al ribasso i dati dei mesi precedenti, e a questo punto la Fed ha detto esplicitamente che il 17 settembre la riunione del board potrebbe ridurre il tasso di interesse, che è fermo da parecchio tempo e che ha creato anche la divaricazione più forte tra l'Europa e gli Stati Uniti, fermo al 4%, dovrebbe ridurlo di 25 punti base, dello 0,25, ma il mercato si aspetterebbe anche una riduzione dello 0,50%, con questo facendo contento Trump, che non ha mancato di nuovo di criticare Powell anche in questi giorni, anche se è stato impegnato soprattutto nel mese di agosto a cercare di licenziare una governatrice, un membro del board dei governatori della Federal Reserve, per poter nominare un secondo uomo di fiducia e quindi cambiare gli equilibri all'interno del board.
Sono trascorsi solo pochi minuti dall'inizio della nuova stagione e già mi ha stordito di numeri e percentili, così tanto che, avendo io una radice profondamente umanistica, mi trovo costretto a parafrasare Sciascia dicendole che questo è il giorno della civetta. E che gancio che l'ho buttato lì!
Che gancio eccezionale, sì, perché ieri Christine Lagarde ha per un istante, diciamo, non ha seguito il suo protocollo rigido, e dal palchetto della conferenza stampa che segue sempre le riunioni del board della BCE ha detto: ma qui leggo che a volte vengo definito falco, a volte vengo definita colomba, in realtà io sono una civetta. E ha fatto anche il verso di mimare l'uccello che
ha fatto veramente il verso della civetta?
No, ma la civetta si è mossa. No, non ha fatto il verso dal punto di vista musicale, ma si è mossa dal palco con lo sguardo, mostrando che copre lo sguardo intorno a sé a 360 gradi, per dire che si basa sui dati e non
nel senso che le è girata la testa come a Linda Blair nell'Esorcista.
Quasi, quasi. E poi ha fatto una stoccata. Tutti sono lì che si sono interrogati se fosse involontaria o esplicita sui dati. L'integrità dei nostri dati è elevata, ha detto la Lagarde. Immediatamente i giornalisti che erano presenti appunto alla conferenza stampa hanno immaginato che fosse una stoccata nei confronti degli Stati Uniti, perché proprio 2 giorni fa è stata completata la revisione dei dati statistici dopo il licenziamento di Erika McIntyre, che era la responsabile del Dipartimento del Lavoro, e questa revisione dei dati statistici ha mostrato che in realtà l'occupazione durante il periodo dell'amministrazione Biden era molto meno efficiente, 911.000 posti di lavoro in meno rispetto a quanto annunciato nei mesi precedenti.
Io nel frattempo ne ho approfittato per fare un grosso approfondimento sulla civetta. Sapete che questa trasmissione ha come segno di identità editoriale la capacità di aprire degli ipertesti su argomenti transeunti, mi lasci dire transeunti. Pensi che in molte tradizioni popolari la civetta, e qua c'è un problema per la Lagarde, è stata associata a presagi e simboli della morte. Si credeva che il suo richiamo notturno, considerato lugubre e inquietante, potesse preannunciare eventi tragici imminenti, come la morte. Non dei primogeniti, ma insomma.
No, beh, sì.
Cioè, la civetta forse non è.
No,
non era esattamente.
Storicamente c'ha questo componente.
Il pennuto
sulla
da scegliere,
no?
Come metafora. Abbiamo così poco tempo che facciamo giusto in tempo a lanciare il quiz odierno del giorno delle locuste, questa bella tradizione che si ripropone anche quest'anno. Poi daremo la linea al GR e a Omar Caniello. Attenzione, perché il quiz di oggi, il primo quiz di questa nuova stagione, richiede insieme buone basi di mitologia, solida conoscenza della filmografia di Sylvester Stallone e una discreta competenza nel campo della filastrocca. Attenzione, fece di Rocky una palla di pelle di pollo. Le risposte subito dopo il GR. A tra poco.
A tra poco. Oh, it's so funny to be seeing you after so long, girl. And with the way you look, I understand that you were not impressed. But I heard you let that little friend of mine take off your party dress. I'm not gonna get too sentimental like those other sticker valentines, 'cause I don't know if you are loving somebody. I only know it isn't mine. Killing you, oh, Allison. My aim is true. Alle 8:38 minuti, subito il disclaimer, perché Allison con la A, quella di Elvis Costello, canzone meravigliosa. Allison con la E invece è il super miliardario, quello che sfida Elon Musk nelle Olimpiadi dei ricchi e di cui, se avremo tempo, parleremo tra poco. Ma intanto, visto che comincia la seconda parte del giorno delle locuste, subito a dare e a fornire la risposta al quiz odierno del giorno delle locuste, un quiz che, come dicevamo, richiedeva buone basi di mitologia, solida conoscenza della filmografia di Stallone, discreta competenza nel campo della filastrocca. Il quiz odierno era: vogliamo sapere chi fece di Rocky una palla di pelle di pollo, e la risposta esatta era Apelle, figlio di Apollo Creed. E in tanti vi siete avvicinati alla risposta esatta, quindi un complimenti collettivo, va? Ah sì, direi di sì, perché Apelle Creed l'hanno...
Apelle, figlio di Apollo, che è più elegante,
figlio di Apollo,
è più elegante.
Però hanno fatto tutti nella fretta di rispondere per primi,
e
magari.
Beh, certo.
Apelle Creed.
È un po' il colpo di reni che tradisce. Lei ha solide competenze nel campo della filastrocca?
Assolutamente no.
Quindi non sa che Apelle di figlio di Apollo fece...
La pelle di pollo.
No, c'è la palla.
La palla.
Di pelle di pollo.
La palla di pelle di pollo.
E quindi che cosa generò?
Figlio.
E tutti i pesci?
No, non lo so.
Vennero?
Vennero a galla.
A galla, che fa rima con palla, per vedere che cosa?
Per vedere la palla di pelle di pollo.
Fatta da chi?
Fatta da pollo.
No, da pelle.
Da pelle.
Figlio?
Figlio di Apollo.
Di Apollo, bravissimo. Vede che alla fine ce le ha ste cose dentro. C'è talmente poco tempo che dobbiamo andare avanti. I dazi, sono tornati anche i dazi.
Sono tornati anche i dazi, nel senso che, vabbè, innanzitutto...
No, sono tornati in scaletta, intendo.
Sì, innanzitutto, sono mai andati. Beh, non potevano certo andarsene. Innanzitutto perché si delineano un pochino di più le previsioni, lo ribadiamo ancora, l'insieme delle tariffe che sono state concordate, che stanno entrando in vigore, sono entrate in vigore in queste settimane, mostreranno i loro effetti probabilmente nell'arco dei prossimi 6 mesi, quindi ad oggi è difficile fare un'analisi puntuale. Il rischio dell'errore qua, come davvero sui dati, si rischia di prendere delle cantonate. Comunque la stima più recente è quella di Confindustria. Secondo Confindustria il rischio è che le esportazioni italiane verso gli Stati Uniti subiscano un calo tra 6,7 e 9 miliardi di euro, che è pari all'1,1% dell'export globale. Ieri è uscito l'unico dato, diciamo, concreto, che però non è riconducibile ancora completamente ai dazi. Federmeccanica ha presentato le proprie analisi congiunturali e nel secondo trimestre c'è stata una variazione positiva dello 0,5% in termini di produzione della meccanica, della meccatronica, e una contrazione del 2,8% sul secondo trimestre del 2024. Complessivamente, comunque, per quanto concerne i dazi, nei primi 6 mesi del 2025 c'è stata una diminuzione della produzione del 4,3% e l'export è diminuito dello 0,5% nel confronto tendenziale. Quindi apparentemente non c'è stato ancora un impatto così negativo sui dazi. È interessante in proposito l'analisi che trovate oggi sul Sole 24 Ore a firma del professor Gross, che sostanzialmente la cui tesi è che per ora l'attacco trumpiano non ha assestato un colpo mortale al commercio internazionale, ma sta producendo solo un riassetto degli equilibri internazionali. Il commercio mondiale sta vincendo la guerra contro i 1000 annunci di Trump. Questo è il titolo dell'analisi di Daniel Gross che trovate sul Sole 24 Ore. Quello che a noi interessa è segnalare, proprio nel giorno della sentenza di primo grado nei confronti di Bolsonaro per il golpe che sarebbe stato organizzato, compreso la ipotesi di assassinio di Lula da Silva, ecco, quello che ci preme segnalare è che nel panorama internazionale i dazi più alti in questo momento colpiscono in particolare gli esponenti di punta dei BRICS, quindi non è un caso se i più penalizzati, quelli che hanno le tariffe al 50%, sono proprio Brasile, India e Sudafrica. E il Sudafrica, vorremmo segnalarlo, sarà il presidente di turno del G20 a partire dall'inizio nel primo semestre del 2026, quindi sarà interessante vedere in questa dinamica anche quali segnali verranno lanciati da, appunto, i paesi che fanno parte dei BRICS e che finora non hanno mostrato di temere i dazi al 50% di Trump, hanno finora resistito nettamente agli attacchi che sono arrivati da Washington o con controritorsioni o cercando un adattamento di alcune scelte strategico-produttive.
Chi siamo? Da dove veniamo? Dove andiamo? Che fine farà l'accordo USA-UE sull'acquisto di gas liquefatto? Questi sono i 4 grandi interrogativi metafisici che l'umanità si porta dietro da sempre. Io starei sull'ultimo.
Stiamo per forza sull'ultimo. In questi giorni c'è stato a Milano un importante meeting che si chiama GasTech, dove si ritrovano sostanzialmente produttori, consumatori, importatori, esportatori di gas, ed è emerso chiaramente anche nelle dichiarazioni che sono state fatte a livello istituzionale, che la quota di importazioni dagli Stati Uniti è già a livelli record, 27% del totale delle importazioni dell'Europa nel primo semestre tra GNR e GNL forniture via gasdotto, quindi l'ipotesi rispetto al passato è già molto consistente. Pensate che nel primo semestre del 2024 le importazioni dagli Stati Uniti erano al 19%, quindi c'è stato un incremento di 8 punti percentuali, ma nel 2021, prima dell'inizio del conflitto in Ucraina, le importazioni di GNL USA sul totale delle importazioni europee di gas erano solo al 6%, quindi il fenomeno è già ampiamente triplicato, più che triplicato. Ora, in base all'accordo che è stato raggiunto in Scozia tra Trump e von der Leyen, l'Unione Europea dovrebbe portare le importazioni di gas americano al 40%, e sembra che non sia così impossibile come appariva all'inizio, perché appunto siamo già al 27% e la capacità di rigassificazione installata in questo momento in Europa, per la quale sono stati spesi anche molti soldi, è utilizzata solo al 42% medio. Complessivamente in questo momento la capacità di gasificazione europea è a 78,6 miliardi di metri cubi, e quindi in gran parte c'è un margine di 40 miliardi che potrebbe essere coperto in larga parte appunto dagli Stati Uniti.
Ricordatevi comunque sempre di chiudere il gas liquefatto prima di uscire di casa, soprattutto se andate in vacanza. Allora, i pochi fedeli ascoltatori che ancora seguono questa longeva trasmissione sanno che, oltre al quiz del giorno delle locuste, un altro degli elementi caratterizzanti è quello delle rubriche che la mente vulcanica del professor Di Stefano vi propone di puntata in puntata. Naturalmente, con una nuova stagione c'è anche una nuova incredibile rubrica che oggi il professore vi propone e che ha come titolo Nuove note che non esistono.
Sì.
Cioè, che cosa intende lei quando propone nuove note che non esistono? Intende: liberiamoci delle catene, delle solite sette note, del do, re, mi, fa, sol, la, si, e inventiamo nuove note che non esistono. Spazio alla fantasia.
Spazio alla fantasia, sì, esatto.
Quindi ci vuole un nuovo
strumento.
No, che è un nuovo strumento, una nuova nota.
Ma la nuova nota dobbiamo provarla, no?
Ma no, ma non è che dobbiamo farla.
Solo scriverla.
Basta dirla. Cioè, bisogna inventare un nuovo fonema monosillabico.
Iai.
Iai?
Iai.
Cioè, do, re, mi, fa, sol, la, iai, potrebbe essere?
Esatto.
Questa potrebbe essere una scala interessante. Due possibilità per dare vigore e lustro a questa bella rubrica. Cioè, le fa tutte oggi, le 9-7 note?
No.
Oppure la sgraniamo in sette puntate?
La sgraniamo in sette puntate.
Ok, una nota meglio. Puntata. Quindi, iai, re, mi, fa, sol, la, si, oggi.
Sì.
Va bene. Possiamo andare avanti. Anche perché manca 7 minuti, è già finita.
Sì, infatti possiamo andare avanti con l'intesa Oracle OpenAI.
Rimetto Ellison.
Ellison, anche perché appunto sconosciuto direi alla grande, stragrande maggioranza degli umani. Ellison è un vecchio veterano del comparto high-tech statunitense. Lui è diventato famoso con lo sviluppo di un sistema di gestione dei dati alternativo a quello di Microsoft. Stiamo parlando di Oracle, che nel corso degli ultimi 30 anni è appunto diventato un competitor molto importante, anche asfaltando alcuni altri operatori storici che navigavano nel mercato delle strutture di supporto nella gestione dei dati. Ora Oracle, che è sempre stato fatto schierare da Ellison a sostegno di Trump, perché lo ricordiamo, lui era già a Mar-a-Lago in occasione della primissima campagna elettorale di Trump, quindi è sempre stato molto vicino al presidente, molto più di quanto non lo sia stato come meteora Musk. Oracle ha siglato una lettera di intenti che prevede una fornitura a OpenAI, la startup di OpenAI, che non è più definibile come startup stante le dimensioni, ma che è molto distante da questi valori, dai 300 miliardi che sono stati sottoscritti. Comunque l'accordo quinquennale prevede che OpenAI acquisti da Oracle capacità di elaborazione dati per 300 miliardi di dollari in 5 anni, quindi data center di Oracle alternativi a quelli di Microsoft, perché ricordiamo che OpenAI era nata con una partecipazione e un impegno diretto di Microsoft. È bastato l'annuncio a far salire del 40% le quotazioni del titolo di Oracle, di cui Larry Ellison, che oggi ha 81 anni, possiede ancora il 40%, di qui quella brevissima, diciamo, scavalcamento come uomo più ricco del pianeta nei confronti di Elon Musk, ma è durato solo lo spazio di una seduta borsistica, perché poi Musk si è ripreso lo scettro, che lo vogliamo sottolineare si basa sul valore delle azioni possedute delle società quotate al Nasdaq.
La classifica dice adesso: primo Musk, secondo Ellison, terzo il professor Santoro. Pare così i dati
fortemente, anche perché
gli ultimi dati
dicono. Per dovere di cronaca, diciamo, siccome ci è stato chiesto giustamente che cosa è andato a fare il professor Santoro, è andato a dirigere un dipartimento del Fondo Monetario Internazionale a Washington, che ovviamente si occuperà di politiche fiscali.
Comunque, mi permetta, Larry Ellison sconosciuto sta cippa, perché per tutti quelli che come me seguivano la Coppa America, noi velisti da divano.
Ah sì, quello è vero.
Larry Ellison era il patron di Oracle, quello che aveva messo sul consorzio con Ernesto Bertarelli, che era quello di Alinghi, e poi hanno inciulato la Coppa proprio ad Alinghi. Mamma mia, che esperto, sembro Stefano Vegliani, che meraviglia.
Andiamo... Hai assolutamente ragione, lui è famoso per quello, è famoso per aver comprato il 98% dell'isola hawaiana di Lanai, ma non era famoso in quanto conosciuto come operatore dell'high-tech in grado di fare un'intesa di questo tipo, che tutti giustamente sottolineano: ma dove troverà i soldi OpenAI, che ha fatturati ancora piccoli e ha complessivamente una valutazione massima intorno ai 100 miliardi di dollari? Dove troverà mai questi 300 miliardi per pagare Oracle? Perché poi di questo si tratta.
La cosa che mi è piaciuta di più nell'intervista che gli fa il Corriere della Sera, in cui si racconta della sua collezione di matrimoni e jet da combattimento, è che l'intervista la fanno sul Panfilo di Larry Ellison, che sta in rada di fronte al porto di Valencia, non perché gli piace stare al largo, ma perché è così grosso che non entra nel porto di Valencia. Ha capito? Non lo tiene dentro il porto di Valencia. Due minuti,
beh, abbiamo giusto il tempo, direi, per sorvolerei sul risico bancario per privilegiare la clamorosa notizia sull'affidamento, sull'patteggiamento.
E quella è bella.
Sul patteggiamento di Yaki Elkann con la Procura della Repubblica di Torino, si è in attesa della risposta del giudice delle indagini preliminari, perché la Procura per ora ha dato il suo assenso al fatto che Yaki Elkann possa evitare una condanna penale e anche l'iscrizione della stessa condanna con un anno di servizi sociali probabilmente presso i Salesiani. Ci riferiamo alla battaglia sull'eredità familiare, e questo è un procedimento penale per evasione. Sono già stati versati 183 milioni di euro al fisco italiano per quello che sarebbe stato nascosto nell'asse ereditario a danno di Margherita Agnelli, cioè della madre di Lapo di Ginevra e di Yaki Elkann. 1 miliardo. Oggi La Verità informa che dietro una delle fiduciarie dove erano nascosti appunto 1 miliardo almeno, forse di più, c'erano alcuni degli uomini dei Panama Papers dietro il trust, appunto, creato dal CAN, in questo caso alle Bahamas e in Nuova Zelanda.
Le 8:55 minuti, siamo arrivati al termine della prima puntata di questa nuova breve stagione del Giorno delle Locuste. Se volete contribuire anche voi alla simpatica rubrica Nuove Note che non esistono, potete inviare i vostri fonemi monosillabici dopo quello proposto oggi dal professor Di Stefano. Ma intanto, per chiudere con una luce di speranza rivolta al futuro, sono andato sulla le pagine del Sole 24 Ore online per vedere se c'è un aggiornamento e ho trovato questo: super fungo farmaco resistente dilaga in Europa, l'Italia è terza per numero di casi. Ora, chiunque conosca The Last of Us e abbia visto The Last of Us sa che il super fungo farmaco resistente è il prologo della catastrofe, perché tutti diventeremo zombie e la vita sarà solamente fuga dagli zombie e sparare agli zombie prima che ti mangino gli zombie. Tutto questo per il super fungo farmaco resistente. Quindi, se vi state preoccupando per la guerra mondiale, tranquilli, arriva il super fungo farmaco resistente. Ne parliamo magari la prossima settimana.
Sì, nel frattempo hai fatto cadere tutti in crisi d'angoscia.
Ho offerto.
Invece che il Giorno delle Locuste ci chiameremo Hotel Angst.
La civetta.
No, Hotel Angst, Hotel Angoscia.
Alla prossima settimana vi lasciamo nelle mani di Massimo Bacchetta. Buona giornata. E
buon fine settimana a tutti.
Tutto scorre super fungo farmaco resistente permettendo.